Benvenuti alla puntata qualcosa, puntata europea di NBA Popcorn
in vacanza, FIBA Popcorn, mille nomi possibili.
Sei in vacanza, siamo a settembre.
Non siamo in vacanza, però quasi.
Quasi.
Ma i podcast è in vacanza.
Il podcast è in vacanza, l'NBA è in vacanza e quindi anche NBA Popcorn lo è, però sono successe un sacco di cose, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo un sacco di cose da dire.
In realtà ci siamo visti a Milano per gli europei e peraltro salutiamo Federico e Riccardo che abbiamo incrociato ieri sera alla partita, è stato molto bello finalmente conoscere. Tutti erano convinti che tu fossi più alto di me.
Non so per quale motivo.
Sfattiamo questo mito, non è assolutamente vero. e niente, è stata una bellissima partita Italia-Grecia. Adesso poi racconteremo un po' di retroscena del nostro essere lì presenti a palazzetto, però è stato veramente, veramente, veramente bello. Peccato che la bomba di Fontecchia alla fine sia uscita, perché sarebbe stato figo pareggiarla dopo meno 14, meno 15.
Va bene, allora, questa puntata sarà una puntata vacanziera, veloce, tranquilla, vediamo se simpatica. E dove andiamo a parlare un po' di Italia-Grecia? Così, tanto per di questo europeo molto velocemente, poi delle poche cose che sono successe, anche se importanti, comunque nella NBA in questa off-season, velocemente. Faremo il ranking pre-stagione, faremo tutte le cose classiche, quindi adesso andiamo.
Ranking che mi sembra complicatissimo quest'anno, sono già in crisi e manca un mese e mezzo quando dovremmo farlo.
Si chiama ranking, poi.
Sì, power ranking.
Power ranking, bravissimo. Bene, quindi però cominciamo.
Senti, no, partiamo da dove eravamo e come eravamo vestiti, perché secondo me merita un minuto del tempo dei nostri ascoltatori.
Allora, eravamo, penso, nel posto peggiore del palazzetto. Eravamo esattamente in mezzo e nel lato, non lo so, nord-sud, insomma, avete capito, nella parte corta del palazzetto.
La curva,
si chiama curva.
Non so se anche a basket.
Secondo me la curva sta in mezzo.
No. Ah, è la curva.
Diciamo, nella parte corta e noi eravamo esattamente in mezzo, quindi dietro al tabellone. Non vedevamo il canestro.
In prima fila.
Esatto.
Con davanti le sbarre.
Ma non prima fila in basso, prima fila in piccionaia. Quindi avevamo le sbarre davanti, avevamo il tabellone davanti, però comunque ci siamo riusciti a godere la partita. Anzi, ti dirò. Serata prima sono andato da solo, ti ho anche cercato di far ingelosire mandandoti qualche foto in più o meno prima fila in mezzo, quindi posto d'onore, però partita, ho visto Italia-Estonia.
Non uguale, diciamo.
Due mondi leggermente diversi.
Però non abbiamo detto tutto, perché è vero, prima fila, posto scomodo così, ma non basta. Eravamo in mezzo ai tifosi greci.
Eh sì.
E quindi abbiamo deciso di metterci entrambi la maglia di Giannis della Grecia per andare. Penso fossimo gli unici tifosi italiani con la maglia della Grecia di Giannis.
Sì.
E infatti diversi tifosi greci ci hanno chiesto come si arrivava nei posti.
Sì, ci hanno parlato in greco e era lì, guarda.
No, grazie. E quindi eravamo lì così, siamo detti così, ci immediamiamo. Abbiamo anche imparato come si diceva Forza Grecia, Alela, Alela. E soprattutto ci eravamo preparati a rispondere a questa domanda.
La vuoi sentire? La vuoi sentire? Sì. La domanda.
Ciao, ma posterizzate?
Che è chiaramente tua madre posterizzata. Che sarebbe la domanda, che squadra tifi?
Esatto, esatto. Per fare un po' di conversazione. Poi io non so, alla risposta avrei detto, va bene, grazie, ciao.
Oppure volevamo fingerci muti.
Sì. No, ma perché è andata così? Perché i biglietti, ovviamente, la partita era alle 21 di sabato, quindi nel weekend contro, diciamo, la squadra più interessante del girone
e il giocatore più interessante europeo
erano finiti subito. E quindi quando ti avevo detto dai, a qualche mese fa proviamo ad andare a vedere questa partita, non c'erano più posti. E in qualche modo ho dovuto cercare nell'internet qualche codice che ci desse accesso come tifosi greci.
Infatti, però direi che è andata benissimo. Comunque abbiamo detto, cerchiamo di davvero nasconderci un po' dai tifosi greci. Non l'abbiamo fatto neanche lontanamente. Abbiamo urlato e tifato alla grande. Eravamo vicini a dei ragazzi molto simpatici greci, sì, che facevano invece il tifo per loro. È stato molto bello che ognuno facesse il tifo, ma in maniera molto molto onesta. Sì, diciamo, non ci siamo per niente nascosti, quindi forse potevamo metterci una maglia dell'Italia se poteva far prima. Però è stato veramente, veramente divertente. E la partita in qualche modo ci ha anche aiutato.
Partita...
A parte Mannion, la partita c'è.
Ma sì, mi sono preso anche parole perché ho detto che senza Mannion la vincevamo. Comunque sì, è stata forte. Tanta roba. Per quanto gli italiani non sappiano fare i cori, che è una cosa che ho notato, mentre i greci sono a un livello decisamente superiore, si richiamavano da una parte all'altra dello stadio, cioè era una cosa clamorosa. Dobbiamo imparare effettivamente a fare dei cori, a andare allo stadio in maniera un po' più convinta. Però oltre a questo, diciamo, la partita è stata più o meno competitiva quasi sempre. C'era una minima speranza che l'Italia rimontasse praticamente sempre, anche se
non alla fine non tanto. Alla fine sembrava finita proprio, a 5 minuti alla fine.
Sì, avevamo detto adesso ne prendiamo 20, però c'è stato quel mezzo miracolo. Ma quello che voglio dire è, l'Italia è sempre stata sotto, la Grecia è sempre sembrata la squadra più forte, la squadra in controllo, però da tifoso la piccola speranza di poter recuperare c'è stata quasi sempre, quasi, a parte l'inizio del quarto quarto. E quindi questo ha reso l'atmosfera sicuramente più vivibile, bella e
elettrica.
Esatto.
Allora, parlando ovviamente 2 minuti della partita, Fontecchio dopo un primo tempo brutto ha fatto un secondo tempo mostruoso ed è fatto una super partita, è stato... E ha giocato da leader della squadra.
Sì, questo
era chiamato essere. E ha fatto bene anche quello che tu a te tanto non piace, Tonut, che è uno dei due insieme a Fontecchio che batte l'uomo.
Quanto ha fatto?
13.
13.
Di cui tipo 11 nell'ultimo quarto.
3 bombe di fila così a caso.
No, però ha giocato una buona partita.
Rispetto a Mannion, un fenomeno.
E poi Pollonara, che però, come ci diceva Riccardo, nel finale di partita era fuori. Io non ci avevo fatto neanche caso.
Inspiegabilmente.
Se diciamo che io, la mia tesi è stata quella che lui, che Pozzecco abbia provato a cavalcare quelli che stavano funzionando in quel momento, però sì, i minuti giocati ad Atome 27, forse un po' troppo.
Ah, più che altro Pollonara, uno diciamo dei leader di questa squadra che ti dà tantissimo, gioca sempre molto 14-10. Bene.
14-10.
Cioè, a rimbalzo è il migliore, rimbalzo in attacco c'è sempre, ha dato un sacco di extra possessi alla squadra, veramente fondamentale. Veramente un bel giocatore che si prende anche tiri da fuori, che è intelligente, mi piace proprio Pollonara e sì, lo vedremo più avanti, insomma è uno di quelli sicuri di questa squadra. Cioè, una squadra che si sta formando, che impressione ti ha dato questa Italia?
Mi ha dato l'impressione che ci sia poca gente in grado di creare vantaggio, che spesso la palla giri in maniera un po' asettica sul perimetro senza andare da nessuna parte. Quando invece abbiamo dato la palla a chi lo sapeva fare, magari dandogli anche un po' di vantaggio prima di riceverla sta palla, qualcosa siamo riusciti a creare di un pochino più interessante. Non delle situazioni incredibili, ma qualche tiro aperto che poi abbiamo giocatori in grado di mettere, perché effettivamente come tiratori siamo veramente una bella squadra, nonostante abbiamo tirato 13 su 39, che non è male, ma non è neanche un qualcosa di straordinario. Però non è in generale un brutto gruppo, ecco, questo gruppo aggiungendoci Banchero
e Gallinari.
Sì, Gallinari in questo momento adesso non so quanto ancora sarà.
No, vabbè, questo gruppo, parte... immaginiamo questo gruppo magari con un Gallinari adesso.
Secondo me, dirò magari una cosa forte, ma uno come Banchero con la sua esuberanza fisica, il suo uno contro uno, voglia andare al ferro, ci torna più utile. Perché ha quella dimensione fisica che in alcuni momenti un po' ci manca. Anche perché quello che mi è sembrato più involuto di tutti è Melli. Melli a cui io ormai sto avendo sempre più la convinzione che gli anni in NBA abbiano fatto più male che bene. Perché lui si è abbastanza ingrossato andando in NBA, però ingrossandosi ha perso molto della sua mobilità, i suoi movimenti, si è mangiato dei canestri che non si mangiava, è meno fluido al tiro, tira molto meno, ha tirato solo una volta da tre, pure spazio ne ha avuto spesso. Mi è sembrato molto meno nella partita. È vero che ha dovuto marcare Giannis, quindi probabilmente è stato uno sforzo notevole, però anche quando l'ho visto con Milano quest'anno, che l'ho visto parecchio, non è scarso, è comunque forte. Però la versione Fenerbahce, secondo me, era un'altra roba.
Sì, giocatori di esperienza che è un po' da collante, soprattutto nella fase difensiva, però chiaro che me lo ricordavo più magari tiratore convinto, ecco, invece adesso cerca di far girare la squadra, portare più blocchi, fare end-off, insomma. È un giocatore un po' diverso che ti dà qualcosa in, nelle piccole cose, quelle che magari vedi un po' meno, diciamo, no, non si prende le bombe da tre punti come magari si aspettavano i Dallas Mavericks nella sua edizione vicino a Doncic, quindi però sì, diciamo una squadra che secondo me si sta trovando, che non ha ancora bene chiare quali sono le gerarchie, a parte Fontecchio, che è indiscusso leader di questa squadra, che nei momenti importanti si prende i tiri. Gli altri abbiamo un po' di confusione, secondo me, nel ruolo del playmaker e guardia in generale, tra Spiss, Mannion, poi magari mi dimentico qualcun altro in uscita dalla panchina, ma...
Paiola ha giocato 2 esatto, minuti, esatto, ma però in questo momento ha solo compiti difensivi, missione speciale, non niente di più.
Lì, diciamo, abbiamo poca solidità, difficoltà a battere l'uomo, difficoltà a mettere la palla nel canestro, insomma... Dobbiamo un po' trovarci, dobbiamo capire qual è la versione migliore di questa squadra. Spiace molto però vedere Nico così, magari in questa dimensione, un po' di sfiducia. È quello che ho visto da lui, perché i mezzi atletici, so che ha avuto molti infortuni negli ultimi anni, è stato molto sfortunato, ma come primo passo, anche contro questa Grecia, aveva il vantaggio praticamente su tutti.
Secondo me si è visto che lui ha pagato il fatto di aver giocato così poco quest'anno, perché dava la sensazione di voler quasi fare troppo, e si incastrasse un po' nel voler fare troppo. Anche se poi era uno dei tre in grado di battere l'uomo, ha messo anche una bomba importante a un certo punto. Diciamo, ha più impatto sulla partita di Spissu, o in positivo o in negativo. Spissu è più ordinato, alla fine 6 punti, 6 assist, 3 rimbalzi, non è una prestazione, e più 6 con lui in campo, frutto anche del fatto che era in campo nella rimonta finale, è una prestazione non meravigliosa, ma è un qualcosa di decente. Diciamo, si è visto molto meno in campo spesso, mentre meglio nei minuti in campo l'hai visto, nel bene o nel male, l'hai comunque notato.
Sì.
Io penso che Mannion sia il futuro in quel ruolo per la nazionale, senza dubbio, e che sia importante che in queste partite lui faccia esperienza, anche perché quest'anno con Bologna ha avuto poco spazio per i vari infortuni. L'anno prossimo, visto anche che Teodosic ha un anno in più e tutto quanto, avrà sicuramente più possibilità, però sì, non ha giocato una gran partita, ecco, su questo ci sono grandi dubbi, no. Anche diverse palle perse veramente, esatto. Stupide.
Quello grosso problema, che un po' dispiace, ecco, però comunque diciamo, è anche normale, seconda partita di questo europeo, la prima è stata giocata sul velluto contro una squadra che non aveva grossi mezzi da mettergli contro e comunque l'hanno vinta tranquillamente, e quindi anche questo è un buon segno. Adesso sei andato contro la squadra probabilmente più forte del girone, una delle più forti dell'europeo, che vuole puntare alla vittoria finale, quindi diciamo era un buon test. E se guardiamo la carta, hai perso soltanto di 3.
Ecco, parlando degli altri, quelli forti, perché sì, è vero che hai perso di 3, però insomma, diciamo,
no,
hai sofferto un po' di più di quel meno 3.
Stavo cercando di trovare la positività.
Giannis, è stato bello vedere Giannis dal vivo,
Carino.
Diciamo, io mi porto a casa due cose di Giannis. La prima azione della partita, in cui c'è tutto il pubblico carico, comincia a volte, si gira e schiaccia in testa tutti. È un momento in piena rimonta nel quarto, col pubblico davvero che si era scaldato, si era acceso grazie alle bombe di Fontecchio. Ah, peraltro le bombe di Fontecchio avevano sul forum da sagolo lo stesso effetto delle bombe di Kerry, perché ne mette 2 di fiato nuta e il pubblico si fa un po', ma non troppo. Segna Fontecchio, esplode il pubblico, quindi tutti carichissimi, tutti così. E Giannis riceve in una frazione di secondo, si gira sul fondo, prende, bang, schiaccia in testa a tutti. E azzittisce completamente il pubblico.
Sì,
2 giocate da fenomeno.
Clamoroso. Lì proprio è arrivato sopra di tutti.
E ha detto adesso, scusate, ma io avrei altri piani per stasera.
Si è tenuto, secondo me si è tenuto nel corso della partita e non ha cercato così tanto la soluzione, diciamo, vicino a canestro in post come ha fatto in queste due situazioni che raccontavi tu. Spesso si è limitato... Anzi, spesso ha cercato i compagni liberi che erano in gas, erano caldi all'arco, quindi ottime soluzioni per la Grecia. Però comunque non ha tirato troppo, diciamo.
15 tiri dal campo, 9 liberi, peraltro sta insegnandone 8.
Eh sì.
Che hanno avuto anche un bel peso, fatto di tirare.
Anche da 3 non ha tirato male.
1 su 5.
Mosso 5. Sì, e mi ricordavo meglio.
Ah, invece no.
Invece no, invece no.
Perché secondo me una l'ha andata a due. Questa è la mia sensazione, perché anch'io me nemmeno ricordavo
magari,
due.
O magari non vedevo il canestro, quindi mi sembrava fosse entrata.
Peraltro, ultima azione della partita da Dario, convintissimo che l'avessimo pareggiata con Fonti, che quando sì, tiro la corto in mezzo.
Tipo faccio sì, e poi vedo che tutti gli altri zitti, boh, ma che sarà questo male.
Poi invece l'altro della Grecia che ha fatto veramente bene, Tyler Dorsey. 23, 6 su 10 dal campo, tutte da 3.
Ci ha ammazzati.
Quindi 60% da 3 per Dorsey. E non ha fatto molto altro nella sua partita. Ha messo la bomba finale, quella che alla fine ha deciso la partita. E ha giocato un partitone. E quindi, visto che io Dorsey me lo ricordavo in Europa, ma non in NBA, proprio parlando anche alla fine con Riccardo, ho studiato un po' Tyler Dorsey.
Vai.
Dorsey ha giocato agli Atlanta Hawks. E peraltro, prima anno giocava anche una ventina di minuti a partita, quindi anche
quando, che
discretamente
anno?
Dal 17 al 19 ha giocato agli Hawks,
okay,
e nel frattempo ha giocato anche agli Harry Bay Hawks, che deve essere la squadra di G League, sì. Poi ha giocato ai Memphis Grizzly all'inizio della stagione, 21 partite con 9 punti di media, quindi insomma uno che canestro lo sa fare. Poi Maccabi Tel Aviv e Olympiacos con grandi produzioni di punti. E poi l'anno scorso, anzi poi quest'anno ha firmato con i Dallas Mavericks e vedremo cosa farà se l'anno prossimo avrà minuti.
Quest'anno,
ha giocato nel 21-22, ha vinto il campionato greco con l'Olympiakos, quindi è appena arrivato ai Dallas Mavericks, quindi torna in NBA e sarà uno dei giocatori da seguire. È stato l'MVP della Coppa di Grecia 21-22. E peraltro, guardando un po' delle note, quelle che ti mette Wikipedia, ho scoperto che è stato nel miglior quintetto dei campionati del mondo del 2015, Under 19, dove l'MVP fu Jalen Brunson, e nel quintetto c'era, oltre a Marco Arapovic, che mi scuserà ma non ho ben idea di chi sia,
Arapovic c'era... non è quello... No, va bene.
Adesso cerchiamo chi è. C'era Harry Giles, uno dei preferiti di questo podcast, Furkan Korkmaz, e giusto appunto Tyler Dorsey. Peraltro, non so, pensando a Furkan Korkmaz, mi è venuto in mente un altro highlight importante della giornata di ieri, ovvero il nostro selfie che ci siamo fatti col cartonato di Svi Mikhailuk, il tiratore, quindi veramente.
Tra l'altro, c'è il cartonato di Svi Mikhailuk, vuol dire che è uno importante, almeno per i tifosi ucraini, sicuramente. Beh, sarà...
È l'unico giocatore, penso, della storia ucraina NBA.
Può darsi, no? No, sinceramente non ne ho idea, in ogni caso un assoluto eroe per questo podcast, e quindi è fantastico. Gli avrei voluto chiedere l'autografo, però Svitoslav sarà per la prossima volta.
Sì, adesso stavo cercando Marco Arapovic.
Sì, no, l'ho confuso con il, diciamo, il tiratore greco.
Ha giocato al Cibona, al Sedevita, al Galatasaray, al Cranovo Mesto.
L'ho confuso con Agravanis, ma non c'entra veramente nulla, quindi...
E a quegli europei vinse l'argento. Basta.
Mi fa piacere, mi fa piacere. E vabbè, va bene così, dai. Cos'era? Un mondiale under 17?
19, beh, scusa, tu hai vinto una medaglia d'argento mondiale under 19.
No,
allora,
no, assolutamente, però...
allora, insomma, direi che si può fare. Sì. Ti ricordo che alcuni giocatori italiani, tra cui Visconti, hanno vinto l'argento mondiale, perdendo in finale contro RJ Barrett, che mi sembrava un ottimo gancio per passare all'NBA, è vero, una delle notizie interessanti, ovvero il rinnovo di RJ Barrett con i Knicks, che è stato anche il momento in cui si è capito che i Knicks non avrebbero... quando è cominciata a girare la voce, sì, del rinnovo, che i Knicks non stavano più puntando su Donovan Mitchell, perché rinnovando Barrett con l'estensione da rookie non era scambiabile, e poi Donovan Mitchell è finito da un'altra parte. Da cosa partiamo? Da Barrett o da Mitchell?
Io partirei a dirti che hai detto che da lì si è capito che i Knicks non sono andati più verso Mitchell. Ma se guardiamo tutte quelle che sono state le mosse dei Knicks dall'inizio dell'off-season a adesso, includendo anche il draft, più che i Knicks che non sono riusciti ad arrivare a Mitchell, è stato Mitchell che non è arrivato ai Knicks perché Utah ha deciso di arrivare.
Diciamo, volevano troppe scelte, i Knicks non erano disposti ad avere tutte quelle scelte in aggiunta a RJ Barrett. E diciamo... sinceramente non riesco neanche a criticare troppo i Knicks, perché nella situazione in cui sono i Knicks, ovvero molto lontani dal competere,
ma sono d'accordo,
meglio puntare su Barrett, sulla sua crescita, e tenere un giocatore che comunque hai cresciuto lì, sta venendo fuori lì in maniera interessante. Poi quando ho letto che il motivo per cui non l'hanno dato era per non dare Grimes, che è un bodybuilder,
Quentin Grimes
è un bodybuilder.
Quentin Grimes,
una pipa atomica,
ne ha fatti 27 da solo, così sparando da fuori e aizzando tutto il Madison.
Ma quanto?
Quentin Grimes questa stagione.
Ah, io lo sto anche confondendo con un altro.
Invece
hai, hai presente chi? Il centrone gigantesco, come si chiama?
Il centrone...
Mamma mia, si vede che stiamo fuori allenamento.
Dei
il
Knicks.
Centro, quello rookie dei Knicks.
Rookie?
Sì, adesso lo cerco. Tu intanto parla un po'.
Il centro rookie... Allora, c'è Mitchell Robinson, ma rookie non è.
No.
Non centro rookie dei Knicks, non ne ho idea.
Adesso
però non
Quentin
Grimes, una guardia. Lo vogliono sviluppare, uno di quelli giovani... Diciamo, non fa tanto, tira abbastanza bene, quanto dicono anche è un buon difensore, però non è che sia Michael Jordan.
Sims.
Mai sentito.
Come no?
Sims.
Jericho Sims. Jericho Sims è gigantesco. Una pippa incredibile.
Vabbè, ma non è lui.
No, perché infatti dice, ma perché per Sims? No, invece no, Grimes comunque secondo me è una pippa incredibile, però... forse un po' meno pippa, dai.
No, Quentin Grimes può diventare un giocatore onesto. Non è Knicks, in un'altra squadra può diventare un giocatore più che onesto. Diciamo, per i tifosi Knicks, se sei un giocatore decente devi prenderti tutti i tiri e devi segnarli tutti, se no sei una delusione, quindi non è il miglior percorso di crescita per un giocatore giovane.
Quindi il quintetto sarà per i Knicks: Jalen Brunson, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle, Mitchell Robinson.
Terribile,
però per la prima volta i Knicks quest'estate hanno prima rifirmato Mitchell Robinson, che è il primo rookie che rifirmavano da 20 anni, e ne hanno firmato subito un altro.
E secondo me Robinson è abbastanza una pippa.
Però ti dico, rispetto a Sims è praticamente Will Chamberlain. Quindi...
Sì, ma ora nessuno ha parlato di Sims, te lo sei segnato solo tu, quindi non importa.
Cioè, Sims è una sorta di Moses Brown, un po' più atletico, più mobile... Ma secondo me è più scarso anche di Moses Brown.
Dimmi, questo era solo un gancio per andare avanti o volevi dirmi una cosa intelligente?
Era così, però Moses Brown, aspetta adesso perché mi viene in mente, perché l'abbiamo citato ieri sera, è ai Cavs.
Certo.
Ai Cavs.
E così ci sbologniamo direttamente RJ Barrett. Che
no,
non
sono molto contento per Barrett, perché è un giocatore che mi piace, che l'anno scorso ha fatto molto molto bene. Penso che potrà giovarne dal fatto di essere di fianco a Brunson, di aver avuto il rinnovo e... È la prima scelta veramente giusta fatta Enix al draft negli ultimi...
È una scelta giusta continuare con questo progetto. Un po' perché non hai scelte, cioè non hai altra scelta.
E poi perché lui ha ancora molti margini di crescita, non dà minimamente idea di essere un giocatore che ha finito il suo sviluppo e che è questo e rimarrà questo, dai.
Pensa a cosa dicevamo di Barrett all'inizio della stagione scorsa. Io sinceramente non sono così ottimista nei suoi confronti. Secondo me è una via di mezzo, può diventare un buon giocatore, ma un primo, un secondo di una squadra da titolo veramente non ce lo vedo al momento, perché comunque da quando è arrivato nella Lega ha fatto sì miglioramenti, ma marginali, non quello...
L'anno scorso non ha fatto miglioramenti marginali, però sei veramente cattivo nei confronti di RJ Barrett, non ho capito perché ti stia così tanto sulle scatole RJ Barrett.
No, non mi sta sulle scatole, cioè in questo podcast all'inizio della stagione scorsa era la delusione della stagione, non te lo ricordi? RJ Barrett insieme ai Celtics erano le delusioni della stagione, quindi cioè, sono più moderato, nel senso adesso non è che è diventato un fenomeno perché ha concluso la stagione in maniera decente in una squadra che comunque perdeva.
No, però secondo me ha fatto vedere qualcosa di interessante, anche perché è un po' diminuita l'efficienza, però ha aumentato i volumi. È chiamato, adesso avrà anche un po' di status maggiore all'interno del roster. Secondo me, ripeto, Brunson vicino a lui piuttosto che Kemba Walker o quello che c'era prima sarà un bel passo in avanti. Lì i Knicks dovrebbero trovare il modo di liberarsi di quello che già all'inizio era visto come un contratto pessimo, ovvero Julius Randle, che purtroppo spiace dirlo, ma è un contratto pessimo, e che è un giocatore che ammazza gli spazi per Barrett fondamentalmente. E vedremo se saranno in grado di liberarsene. Non la vedo come però un'operazione particolarmente semplice da fare, ecco.
Evan Fournier? Vogliamo parlare del giorno dei poveri?
Del
Jordan dei poveri.
Del Jordan, beh, andiamo avanti. Comunque, Donovan Mitchell...
nel senso, quello è il giocatore che, di cui non ti sei riuscito a liberare e che sarà un problema la prossima stagione.
Però Fournier non vuole troppo la palla in mano, Randall la vuole molto di più. Fournier tira, ti apre anche il campo. Io odio Fournier follemente, però secondo me il problema è più Randall.
Proprio male, l'anno scorso Fournier, proprio male. Va bene, andiamo avanti. Mitchell ai Cavs. Quindi raccontaci velocemente il quintetto, così capiamo anche la panoramica.
Allora, il quintetto dovrebbe essere Garland, Mitchell, uno tra Stevens e Okoro,
sì.
Mobley e Jared Allen. Allora, che sia un netto miglioramento, ricapitoliamo secondo la trade, sì. Perché se la fosse persa, i Cavs prendono Donovan Mitchell, punto, i Jazz, Sexton, Markkanen, Agbaji, tre prime scelte, due pick swap a partire dal 2025.
Cioè i Jazz hanno preso nettamente di più, secondo me, dalla trade Gobert che dalla trade Mitchell.
Sì, diciamo che nel momento in cui hanno ceduto Gobert erano ancora una squadra che non aveva la necessità di cedere, ora ce l'avevano un po' di più la necessità di cedere perché Mitchell non voleva rimanere lì, quindi anche questo ha un po' giovato. E poi peraltro sono presi il contratto da 72 milioni in 4 anni di Sexton, che secondo me è uno dei peggiori contratti esistenti sulla faccia della terra, quindi... quando hai già il tuo go-to guy che è Fontecchio, cosa te ne fai con
il Sexton? Il problema potrebbe essere per Fontecchio qui, perché...
ma secondo me riuscirà a trovarsi il suo spazio Fontecchio, sono abbastanza fiducioso. Però lasciando per dei Jazz che comunque faranno tanking e saranno diciamo nella nostra lente di ingrandimento nelle puntate quelle un po' random che facciamo durante l'anno, per i Cavs è sicuramente un passo in avanti a livello di roster. Io sono un po' dubbioso, intanto salutiamo l'ambulanza, nella coppia di guardie così piccole, Garland, Mitchell, che sono due giocatori che peraltro in difesa fanno entrambi molta fatica, quindi non so quanto alto livello, altissimo livello intendo, possano essere pesanti da tenere. È vero che dietro hai Mobley e Allen che possono un po' equilibrare tutto, però ecco, se devo pensare come una squadra che deve competere per il titolo, anche perché la panchina un po' c'è, ma non è lunga e non è particolarmente esaltante, ancora non ci siamo, però si candida a essere una squadra che arrivi nelle prime sei, per quanto c'è un traffico a est quest'anno veramente consistente.
Allora, dal punto di vista di stile di gioco, di coerenza tra i tre veri giocatori che compongono il quintetto, ho alcuni dubbi simili a quello che hai appena detto tu, però secondo me Mitchell va a coprire quelli che erano tutti i punti di debolezza di questa squadra la stagione scorsa, ossia la capacità. Questi Cavs erano molto limitati dal punto di vista offensivo, oltre a Garland non c'erano altre opzioni, era Garland che crea per gli altri, se no non si va da nessuna parte.
Oppure Love che spara da 12 metri tipo Rich.
Esatto. E quindi qui Mitchell fa veramente tutta la differenza del mondo, quindi pericolosità offensiva, playmaking secondario, e secondo me già questo li fanno diventare automaticamente una squadra da playoff sicuro. Dopodiché ci mettiamo che Mitchell, da quando è arrivato nella Lega, ha fatto due cose secondo me fondamentali per un giocatore giovane. Uno, entrare in un contesto dritto, cioè chiaro, dove i ruoli sono ben definiti, dove hai un allenatore serio, dove hai una cultura diciamo vincente. Secondo me Utah negli ultimi anni ha avuto sempre questo, anche grazie a quello che aveva fatto Snyder, che secondo me ha fatto veramente un lavoro eccellente, uno dei migliori allenatori degli ultimi anni. E quindi sicuramente da questo punto di vista Mitchell è un giocatore con diciamo una certa mentalità che secondo me può essere perfetta da mettere di fianco a dei giocatori giovani che devono crescere, che devono imparare. E l'altra cosa, Mitchell ha tanta esperienza playoff. Non esperienza...
non buona però.
Beh, insomma, cioè, se ci pensi, lui dall'anno da rookie praticamente è sempre riuscito ad andare ai playoff da protagonista.
Ha sempre fatto tanti punti, sempre però... essendo un fattore squadre, non eccezionale, sì, però per la sua squadra.
Con squadre oggettivamente limitate.
Non so, io ho qualche dubbio su Mitchell, sinceramente dopo le ultime due stagioni un po' comincio ad avercelo sulla sua capacità di essere decisivo ai playoff. Cioè, produttivo sicuramente sì, però decisivo secondo me è un'altra cosa rispetto a quello che ha fatto vedere lui negli ultimi due anni.
Secondo me lo valutiamo troppo negativamente per la stagione scorsa, che era una stagione falsata per questi Jazz. Dopo un'uscita ai playoff bruttissima contro i Clippers senza Leonard, in cui erano la testa di serie numero uno nella conference. Lì poi la squadra si è sfaldata. Cioè Snyder è andato via, si vedeva che non avevano la stessa intensità difensiva, che un po' ognuno andava per i fatti propri. Insomma, uscire contro i Mavs per una squadra che l'anno prima era stata una forza della Western Conference ti dice che qualcosa era clamorosamente storto.
Mavs senza Doncic per metà della serie, esatto. Senti, però la cosa su cui volevo chiederti, hai fatto dei playoff sicuri, no?
Sì.
Boston direi che a meno di qualcuno lo sa playoff sicuro. I Nets, boh, però diciamo fossero tutti,
boh,
sì, chissà cosa sono, però diciamo un mezzo posto. I Sixers ci sono sicuramente, i Bucks ci sono sicuramente, gli Heat ci sono sicuramente, sono così, sono già 5 posti presi,
sì.
E su 6 ci sono i Raptors, che comunque rimangono una squadra che l'anno scorso ha fatto veramente veramente bene. Ci sono i Bulls, che vabbè, Bulls. Ci sono gli Hawks, che comunque hanno preso DeJounte Murray e quindi punteranno a fare qualcosa in più. Ci sono i Cleveland Cavaliers. Insomma, l'Est quest'anno è una polveriera di dimensioni.
Allora, le squadre che vedo sopra a questi Cavs non sono tutte quelle che hai detto. Sono Celtics, Bucks, Miami.
E anche i Sixers.
E basta. Che vedo nettamente sopra questi Cavs.
Guarda, i Cavs poi bisogna anche vedere, perché l'anno scorso i Cavs hanno funzionato tante cose, tante cose.
Ma secondo me non detto gli, che gli dà un'altra dimensione. Gli dà veramente, secondo me, sottovalutiamo tantissimo quello che è stato l'impatto di Mitchell nelle stagioni scorse di Utah, che era la prima una delle prime sempre nella regular season, e alla fine cosa aveva? Aveva dei grandi gregari, un grandissimo sistema, Mitchell e Gobert.
Non so, io penso che io sono abbastanza ottimista sui Sixers quest'anno, perché non se ne è parlato, e quindi questa secondo me è una buona cosa.
Vabbè, non baserei però...
Non se ne è parlato. Harden ha un'off-season lunga per mettersi a posto, non arriva da un infortunio alla fine della stagione scorsa, Embiid ha avuto tempo per recuperare. Insomma, secondo me ci sono tanti pezzettini buoni che fanno pensare che i Sixers possano fare molto bene. Comunque sì, l'Est sarà molto molto interessante, ma come l'Ovest, mi sembra che poche volte come questa stagione si parta con tantissime squadre con ambizione, perché anche a Ovest i Nuggets hanno ambizioni, i Timberwolves hanno ambizioni, i Blazers non si capisce perché, ma hanno ambizioni, i Warriors, Clippers, Lakers, Suns, cosa ve lo diciamo a fare, i Kings comunque con le trade che hanno fatto, le mosse che hanno fatto, partono con qualche ambizione, i Mavericks e i Grizzlies e i Pelicans pure partono con ambizioni. Abbiamo citato almeno 10, 11, 12, sì. Cioè, praticamente tutte sono squadre che partono con l'idea, vogliamo fare i playoff, vogliamo competere per il titolo, vogliamo fare almeno il secondo turno. Insomma, sarà una stagione molto interessante, dove ci saranno anche grandi delusioni, perché non tutte per possono forza rispettare le aspettative.
Assolutamente, poi gli infortuni, diciamo, fattori esterni vanno a influenzare la stagione, quindi sicuramente imprevedibile chi riuscirà e chi non riuscirà ad arrivare ai playoff. Ma me ne hai citata una.
I Lakers che hanno preso Beverly.
Esatto. Guarda come mi conosci bene.
Bene.
Per chi? C'hai...
Per Talen Horton Tucker.
E poi?
Adesso. Talen Horton Tucker, diciamo.
THT.
Che aveva avuto anche la mia grande ammirazione all'inizio della sua carriera. Visto l'anno scorso l'ammirazione era un po' finita. E visto l'impatto così positivo che ha avuto sui Timberwolves Beverly, io sono convinto che possa essere una bella presa. Non è quella che ti cambia la storia della franchigia, però ci può stare di fianco a LeBron un giocatore come Beverly, secondo me.
Due cose da dire su questa trade. Una, i Lakers sembrava avessero una gemma, un giocatore che ha 22 anni, e questa cosa, cioè, assurda, posso dirti. Dire che un giocatore da una stagione all'altra è finito, è una pippa.
No, ma non è finito, però secondo me, se tu hai LeBron, cioè mi è sembrato uno che non potesse stare in campo con LeBron.
Ma l'anno scorso THT sembrava Gesù Cristo, questa stagione è uno che scambi per un giocatore che vai a prendere al minimo normalmente se sei Lakers, perché Beverly è quel tipo di giocatore, anche se, come hai detto tu, arriva da un'ottima stagione. Questo è un aspetto. Secondo aspetto, Beverly, ho sentito e si sapeva un po', è il giocatore che più detesta Russell Westbrook, cioè Westbrook e Beverly. Tra i due non hai mai scorso buon sangue.
Secondo me non si può dire, Westbrook, ma perché non te ne vai? Ma perché non fai un bel buyout? No. Secondo me, io ho e i miei qui... dubbi che Westbrook lo vedremo fare qualcosa con i Lakers l'anno prossimo. No,
qui è abbastanza, secondo me è un segnale evidente. Segnale evidente perché ruolo è quello e poi sei andato a prendere, diciamo,
l'antagonista
di sempre. Poi abbiamo visto...
Anche colpevole del primo infortunio della carriera di Westbrook ai playoff.
Abbiamo visto altre situazioni in cui ex antagonisti giocavano assieme e alla cosa andava anche bene. Per esempio Embiid e Drummond l'anno scorso a fila, all'inizio della stagione, era l'anno scorso?
Sì, sì.
Beh, Drummond ha giocato abbastanza bene.
Ogni volta che mi citi Drummond mi viene una depressione.
Vabbè, ma scusa, nel senso, dobbiamo riconoscere le cose. Ha fatto una buona stagione per i suoi standard. Ed è andato d'accordo con Embiid e la cosa è riuscita.
Non sì, quindi... perché Embiid lo distruggeva in allenamento, poi in partita facevano come voleva.
Cioè... Va bene. Come vuoi. In ogni caso, quello che ti voglio dire è, la cosa potenzialmente può funzionare, mi sembra più un segnale da parte dei Lakers, è finito. Se ne avevamo bisogno di altri segnali, perché alla fine...
Dopo che Ginny Bass ha detto Westbrook è stato il miglior giocatore dell'anno scorso, detto, no, intendevo solo quello che ha giocato di più. Bisognerebbe togliere le possibilità di commentare agli owner delle franchigie che ogni volta che parlano fanno danni.
Che casino, veramente. I Lakers sono proprio un casino. Ma alla fine hanno due dei migliori giocatori della Lega, quindi qualcosa sicuramente faranno.
Come diceva Buffa un po' di tanti anni fa, c'era un video che parlava di una partita contro i Pelicans, no, erano ancora Hornets, diceva che i Lakers hanno lo sceneggiatore che quando lo show va un po' sotto il livello medio tira fuori la dichiarazione di Ginny Bass per mettere un po' di zizzania in giro. Non appena sembra tutto tranquillo, una trade che può avere un senso, la sua logica, tranquillità. Ginny Bass, Westbrook, miglior giocatore della stagione, con LeBron che ha fatto 30 di media a 37.000 anni.
Va buono. Dai, fra quanto inizia la stagione? A un mese?
Sì, mi sembra sia il 18 ottobre, quindi un po' prima ci sentiamo.
Assolutamente.
Un paio di settimane prima per fare i due power ranking.
Bene. Intanto ci godiamo questo europeo, tifiamo Italia.
Tifiamo Italia e devo dire la verità, tifiamo anche un po' Grecia. Perché io Giannis, io c'ho proprio il debole.
Sì. Più Grecia o più Slovenia? Chi è che ti attizza di più?
No, io sono team Giannis. Mi spiace, sì. C'è niente da fare.
Siamo d'accordo, va bene, direi Marti per questa puntata è tutto.
Se io vi consiglio
facciamo consigli, chi consiglio? Vai.
Vi consiglio una serie
e così, via parlando,
che peraltro ti ho anche consigliato, immagino che molti la conoscano, peraltro una mia amica me l'ha consigliata, quindi la ringrazio. Fleabag. Chi non la conoscesse, serie TV inglese di una ragazza che ti catapulta nella sua vita praticamente, ragazza di 28 anni, una giovane donna, e la cosa interessante è che lei rompe continuamente la quarta parete, quindi parla anche con noi spettatori, e lo fa con delle facce, con delle espressioni che sono meravigliose. Questa serie nasce come un monologo teatrale, in cui questa qui che lei ha scritto ed è la protagonista, in cui lei nel monologo sta 2 ore seduta su uno sgabello e ti racconta tutta la storia. Qui non è così, ovviamente, divise, sono 12 puntate da 20 minuti, quindi è una cosa che scorre via velocissima. Se volete una cosa da vedere assolutamente in lingua originale, chi la guarda in italiano non voglio neanche conoscerlo, è veramente, veramente molto, molto bello, ve lo consiglio, triste in alcuni passaggi, irriverente in altri, divertente ogni tanto, fa molto riflettere, è anche un po' paranormale in alcuni momenti, veramente molto, molto carina.
Sì, aggiungo che vietato ai minori, quindi i minori che ci ascoltano, no, non fatelo.
Penso abbiano visto di peggio, non hanno visto di Fleabag.
Vero.
Si può fare. Va bene, direi che per oggi è vero tutto. Dario, grazie per avermi ospitato qui a Milano.
Figurati.
Mi ha fatto anche da sherpa in giro per la città.
Assolutamente.
Con risultati alterni, diciamo, alcune cose bene, alcune cose. Vabbè. Diciamo, io sono un pessimo turista. Che non guardo,
non mi guardo
intorno abbastanza.
Possiamo raccontarla quella, usciamo dalla fermata della metro in Duomo e non vediamo lo spazio.
La fan zone dell'Europeo, che era esattamente dietro, noi abbiamo fatto tutto il giro del Duomo, quindi, era lì davanti, che bello.
Sì.
Oppure il bosco verticale che io avevo alla mia sinistra, non l'ho visto e siamo tornati 2 ore dopo.
Bello. Grande. Buono, Marti, per oggi è tutto, dai continuiamo il nostro giretto per le vie di Milano.
Ciao.